Ave Maria bambini, ben ritrovati. Tutto bene? E a voi bambini va sempre tutto bene. Ringraziato il Signore, ringraziatelo anche voi. E chiedetegli di essere obbedienti e di essere studiosi. Bene, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla Vergine Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'Angelo Custode, Angelo di Dio che sei mio custode. Illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Leggo dalla dottrina cattolica, spiegata da Padre Dolindo Ruotolo, chi ci ha creati. Ci ha creati il Dio. Don Dolindo ci ha detto già precedentemente che i nostri genitori ci hanno messo al mondo, ma chi ci ha dato l'anima è il Signore. Ora, il Dio ci ha creati e chi lo offende è ingrato, perché si serve dei suoi doni per fargli ingiuria. Ascoltate, un povero si presenta alla casa di un ricco signore e gli domanda qualcosa per carità. Quel bravo uomo ne ha compassione e lo fa entrare, gli prepara un bel primo piatto, poi gli dà il pane, la frutta e lo licenzia regalandogli anche qualche altra cosa. Appena uscito fuori il povero sbadato, com'è, fa cadere quel dono che ha ricevuto e lo fa rompere. Si adira e maledice il padrone che glielo ha dato, dicendo: si vede che mi ha dato questo dono per inquietarmi e per farmi soffrire. È un ingrato, dovrebbe maledire se stesso perché è sbadato, ma invece maledice il padrone che lo ha beneficato. Raccoglie i resti del dono e borbottando scende le scale. Arrivata agli ultimi gradini, mette un piede in fallo e cade. Allora la frutta che aveva si sparge per terra. Egli ci cade sopra e le guasta al colmo dell'ira. Si mette sulla strada, attende il Signore e quando esce, appena lo vede, lo insulta e gli getta addosso la frutta che ormai è guasta. Ma come, esclama quel Signore buono, io ti ho beneficato, ti ho dato anche la frutta e me la getti appresso, mi insulti come ringraziamento. E io allora ti potrei più beneficare? Allora che dite di questo povero, che è un ingrato? Ascoltate, Dio ci ha dato la vita, ci ha dato i doni, e noi offendiamo Dio, abusiamo dei doni che ci ha dato per recargli disgusto e siamo ingrati. Ci sono tanti che maledicono la propria vita solo perché se ne servono male. Ci sono alcuni che si servono degli occhi che Dio ha loro dato per guardare le cose brutte, si servono delle orecchie per ascoltare i cattivi discorsi, della bocca per dire brutte parole, della mente per pensare a mille sciocchezze contro il Signore e amano il male. Tutti questi sono ingrati e scellerati e Dio non può beneficarli più. Quando quel povero si presenta nuovamente a casa di quel signore, può ricevere più nulla? No, perché il Signore dice: se ieri mi insultò e mi gettò appresso la frutta, può essere che oggi mi ferisce e domani mi può pure uccidere. Ascoltate, Dio ci ha creati, lontani da Lui non possiamo trovare bene. Egli ha pieno diritto sopra di noi. Avete mai visto un bambino di latte? Sta nella culla, è piccolo, non sa parlare, non sa camminare, non sa muoversi. non sa provvedere al suo cibo. Ora, se il bambino non volesse la mamma sua vicino a lui e volesse rimanere solo, il danno non sarebbe della mamma, ma del bambino. Avete mai visto bambini orfanelli che perdono la mamma? Sono trasandati, sono gracili, hanno la faccia sempre triste, perché non hanno la mamma che li aiuti. La vostra mamma si priva anche del necessario per alimentarvi, ma l'estranea non lo farebbe. Dio è il nostro buon padre e nessuno ci può volere più bene di Dio che ci ha creati. Ora, chi non lo cura, chi lo disprezza, chi lo perde col peccato, può trovare bene su questa terra. Dio è padrone di tutto, del sole che ci illumina, del cibo che ci nutre, dell'aria che respiriamo. È infinitamente ricco e chi sta con lui non può temere niente. Se il bambino sta in braccio alla mamma, può avere paura del cane? No, perché la mamma lo scaccia. Può avere paura del freddo? No, perché la mamma lo riscalda. Può temere di rimanere digiuno? No, perché la mamma lo nutre. Dio è tutto per noi e chi si allontana da lui non può trovare bene. Quando un fanciullo si abitua a offendere il Signore, a dire brutte parole, a mancare di obbedienza e di rispetto ai genitori, a commettere brutti peccati, si allontana da Dio. Egli non troverà più bene, non troverà più pace. E se poi è un uomo adulto che si allontana da Dio, offende il Signore con maggiore malizia e la sua vita diventa un inferno. Dio ci ha creati. Il corpo e l'anima sono cosa sua. Egli solo ne ha pieno dominio. La vostra casa chi è padrone? Voi o papà? Il padrone è papà, perché egli l'ha formata col suo lavoro e col suo denaro. E se venisse un uomo e volesse prendersi qualche cosa, farebbe bene? No, ma sarebbe un ladro. Se la vostra mamma vi va a fare un vestito nuovo, può venire un altro a prenderselo? No, perché la mamma è la proprietaria. Ricordatelo bene. Dio ha pieno diritto sopra di noi, egli solo è il nostro caro e buon padrone e noi a lui dobbiamo tutto quello che abbiamo. Adesso rivediamo un po' tutta questa istruzione. Noi siamo sulla terra e non possiamo esistere per caso. Noi non siamo buoni a fare un compito a scuola, a accomodare un paio di scarpe e tantomeno avremmo potuto formarci l'anima e il corpo senza esistere neppure. Solo Dio ci dà la vita e ce la conserva, perché Dio solo è infinitamente potente e infinitamente esistente. Creare significa trarre e formare un essere dal niente. Prima che Dio ci avesse creati, non esistevano uomini sulla terra. Dio formò il primo uomo col fango e la prima donna venne dalla costola dell'uomo. Dio ci ha creati e i genitori ci hanno messi al mondo. Dunque, dobbiamo essere grati a Dio e rispettare e amare i genitori. Chi offende Dio che lo ha creato è un ingrato, perché si serve di ciò che gli ha dato lui stesso per offenderlo. Lontani da Dio non si può trovare bene. Quando vi alzate al mattino non vi fate solo la croce, ma ringraziate Dio di avervi creati e di avervi conservati nella notte e promettetegli di portarvi bene durante la giornata. Mi raccomando, ringraziamo il Signore per tutti i benefici che ci ha dato. E mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti.
Adoriamo, Signore.
bambini cari, il terzo comandamento è ricordati di santificare le feste. Sentite cosa dice la nostra dottrina. Ricordati di santificare le feste. Ci ordina di onorare Dio nei giorni di festa con atti di culto esterno, il più importante dei quali è la Santa Messa. Non basta adorare Dio internamente nel cuore, ma dobbiamo anche rendergli il culto esterno comandato, perché siamo soggetti a Dio in tutto l'essere, anima e corpo. Questo comandamento ci proibisce nei giorni di festa di opere servili, ossia i lavori manuali proprio degli artigiani e degli operai, che non siano necessarie alla vita e a servizio di Dio e non giustificate dalla pietà o da altro grave motivo. Conviene occupare i giorni di festa per il bene dell'anima, leggendo il catechismo oppure buoni libri spirituali, o compiendo qualche opera buona, o anche per il riposo del corpo, lontani da ogni vizio e dissipazione. I giorni di festa sono le domeniche e le feste di precetto stabilite dalla Chiesa. E questo ce lo dice proprio il catechismo della Chiesa cattolica. E vi leggo un fioretto che è scritto nel libro La mia messa. Conversione di una commerciante. Santa Giovanna della Nous, figlia di modesti commercianti del borgo di Fenet, Loira, Francia, quando prese coscienza che la sua avarizia ingegnosa e la durezza del suo cuore costituivano delle vere e proprie colpe, iniziò a essere assalita dai rimorsi. Il timore di perdere la propria anima prevalse sulla paura di non avere denaro a sufficienza per i suoi capricci e decise così di andarsi a confessare. Arrivata al confessionale, disse al sacerdote di essere una delle venditrici di Fenet, una di quelle che vendono anche di domenica e che per il suo cattivo esempio altre botteghe avevano iniziato ad aprire la domenica per far concorrenza alla sua. Fece così la sua confessione generale. Finalmente pentita, obbedì al confessore e fece il proposito di tenere chiuso il negozio la domenica e le feste di precetto. In seguito si dedicò al servizio dei poveri, arrivando anche a dare loro il proprio cibo e il proprio vestiario. Con l'aiuto della Madonna, di cui era devotissima, la sua avarizia si tramutò in eroica carità. E dobbiamo pregare per chi non va a messa la domenica. E sentite cosa capitò a Domenico Musto di Napoli, che era salito a San Giovanni Rotondo incuriosito di quello che si diceva di San Pio da Pietrelcina. Dopo essersi trattenuto qualche giorno sul Gargano, un pomeriggio si unì in sacrestia agli uomini che rimanevano in attesa di parlare in confessione con Padre Pio. Arrivato il suo turno, scostò la tendina che separava dalla sacrestia l'angolo del colloquio e si era appena inginocchiato quando il padre, con un gesto perentorio, gli fece cenno di allontanarsi. Egli, non dandosene per inteso, rimase al suo posto. Il padre, che aveva gli occhi chiusi e con la mano destra si sosteneva il capo, avendo il gomito poggiato sul ripiano dell'inginocchiatoio, finalmente lo guardò e gli disse: «Hai capito che te ne devi andare?» «Ma io devo confessarli con l'altro». «È il padre». «Ah sì, tu ti devi confessare». E dopo averlo fissato aggiunse: «Tu sei un avvocato, è vero?» Penitente assentì. Confessore continuò: «Sei un buon avvocato per gli altri, ma un cattivo avvocato per te stesso, perché non curi i tuoi interessi spirituali. Tu non vai a messa». Il santo fece una pausa, poi comincia ad andare a messa e fra 6 mesi ritorna, poiché mi troverai ancora. Si era all'inizio del 1968, che poi a settembre muore Padre Pio. L'avvocato, diventato docile, si allontanò. Ritornò poi al tempo fissato da Padre Pio, che lo accolse. «E oggi non perde più la Santa Messa e se per cause non del tutto dipendenti dalla sua volontà gli succede qualche volta di non mantenere la promessa fatta al padre, vede il suo sguardo severo che lo richiama. Bisogna aggiungere che il santo è entrato nella vita di questo penitente non solo come medico dell'anima, ma anche del corpo. Infatti, quando egli fu colpito da un brutto male, Padre Pio lo ha salvato da morte sicura. Adesso vi leggo un altro fatto dal libro di Padre Pio. La radice di ogni male. Capita a volte che quando incorriamo in qualche peccato, cerchiamo dei motivi che possono attenuare o scusare la nostra mancanza. Accusiamo allora circostanze e persone senza ammettere chiaramente la nostra colpa. Non risparmiamo naturalmente il demonio che ci tenta. È questa storia vecchia, cominciata dai nostri progenitori nel paradiso terrestre. Ma l'origine vera di ogni male, per Padre Pio, sta nell'egoismo dell'uomo. Un giorno il padre chiese a una figlia spirituale: «Sai come si chiama il maligno?» «Si chiama Satana», rispose l'interpellata. «No», replicò il padre. «Diavolo», aggiunse la figlia spirituale. «No», disse ancora il santo. «Demonio?» «No», asserì per la terza volta Padre Pio. «Allora, ditemelo voi come si chiama?» E Padre Pio: «Si chiama Io, e dobbiamo pugnalarlo ogni volta che fa capolino, perché non muore mai». Hai capito? Se noi siamo egoisti, la colpa è nostra. Quindi la colpa sta proprio nell'egoismo. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo. la messa. E questo riguarda ancora Padre Pio, la Santa Messa a cui dobbiamo partecipare nei giorni festivi, obbligatoria, se non facciamo peccato, e questo è un fatto che riguarda Carlo Campanini. Il padre, oltre che rimettere Carlo Campanini in grazia di Dio durante la sua permanenza a San Giovanni Rotondo, in quei giorni di conversione, comincia a indicargli i primi elementi per la nuova vita. Come fondamento pone l'Eucaristia. Campanini dice candidamente che non comprendeva né il valore della messa né quello della comunione e continuava a ripetere come tanto si può essere buoni cristiani senza andare a messa. Quando vedeva il padre sull'altare fissare il crocifisso o appuntare lo sguardo sull'ostia consacrata, diceva: ma che cosa sono quelle lacrime e quel sangue che gli cola dalle mani? E cos'è tutta questa sofferenza? Perché una testimonianza così dolorosa ogni giorno, sotto gli occhi di tutti? Racconta l'attore: un giorno, mentre mi ponevo queste domande, una voce chiarissima nel cuore mi disse queste parole: guardalo anche tu quel crocifisso, tra quegli sputi che hai in viso ce ne sono anche dei tuoi, a quella corona di spine quante volte ti sei appoggiato per conficcarla ancora di più, a quelle mani piegate, a quei piedi quante martellate hai dato anche tu. Sono scoppiato in singhiozzi e davanti a tutti quelli che stavano in chiesa avrei voluto fare una confessione generale. Ho provato un dolore che non avevo provato mai in vita mia e nello stesso tempo ho capito che io non stavo ricevendo un messaggio nuovo. Le parole mi ricordavano che fin da bambino, quando andavo al catechismo, mi avevano insegnato che Gesù era morto per noi e che nella messa si rinnova il suo sacrificio. Ma un altro segno mi era riservato. La mattina precedente alla mia partenza mi sono accostata all'altare per fare la comunione. Quando il padre mi ha dato l'ostia, ho sentito la lingua che mi bruciava, come se mi ci avesse messo sopra un tizzone ardente. Così per due ore, inoltre, il mio alito aveva un profumo di pane, come quello che si sente quando si tira fuori dal forno il buon pane casereccio. Mi sono andata a nascondere dietro la chiesa, sul lato della montagna, per celare alla vista un pianto di gioia e di commozione. Ho sentito veramente la presenza del Signore quel giorno. Per ringraziare Gesù di avermi fatto comprendere il dono della comunione, ho promesso che sarei andato a messa tutti i giorni e mi sarei comunicato. Quando sono tornata a Roma mi dicevano che esageravo, e così facendo assentavo il fanatismo, perché la Chiesa stessa chiede una comunione all'anno e la messa la domenica, ma io ho tenuto fede alla promessa. Siccome conosco la mia debolezza e conosco le arti del maligno, che quando si vede strappare via un cliente come me raddoppia la tentazione, ho capito che avrei potuto combatterlo solo in quel modo. Io la messa e la comunione le chiamavo le punture di penicillina contro la poliomielite dell'anima. Inoltre, siccome il corpo ha bisogno di mangiare due volte, tre volte al giorno per sostenersi, pensavo che il mio spirito avesse bisogno della comunione quotidiana, specialmente per vivere nel mio ambiente. E poi Padre Pio gli consigliò di non fare alcuni film che non erano buoni. Carlo Campanini gli obbedì e si è trovato bene in tutta la sua vita. E bene i bambini. Abbiamo anche letto dal libro scritto da Padre Stefano Maria Manelli, che tutta la famiglia Manelli andava a salutare Padre Pio, andavano a messa tutti, poi andavano a salutare Padre Pio e Padre Pio era contento tanto. E una volta disse al professor Manelli: beato te, professore, per questa famiglia che hai. Ecco una santa famiglia che ha obbedito ai comandamenti di Dio e che il Signore ha benedetto e Padre Pio ha protetto. Bene, bambini, il tempo è passato. Mi raccomando, siate obbedienti, andate a messa la domenica e crescete sani e santi. Vi saluto, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria.